Capitolo ottavo. Quando il capo del distaccamento di sicurezza e due dei suoi uomini aprirono il fuoco, Maxilla gridò. I loro compatti fucili automatici, progettati per combattimenti a bordo di navi e in condizioni di gravità zero, erano lenti, con scarso rinculo e dotati di proiettili smussati che, pur non potendo perforare uno scafo, erano in grado di sventrare un uomo. Quando i primi colpi cominciarono a fischiare, rimbalzando sul pavimento e lasciando profonde ammaccature metalliche nelle pareti, mi gettai di lato. In pochi secondi ci fu il caos totale. Tutti i soldati della sicurezza sparavano, qualcuno anche con armi semiautomatiche. L'aria si riempì di fumo e la rimessa era scossa dai bagliori dei colpi delle armi. Uno dei servitori di Maxilla, che aveva tentato di attaccare gli aggressori, fu decapitato e fatto a pezzi, mentre l'altro, cercando di fare da scudo al suo padrone, ebbe i cingoli e il torso crivellati da diverse raffiche. Due colpi mi perforarono la tunica, tuttavia riuscii a raggiungere la porta alle nostre spalle e, ormai al riparo, estrassi la pistola dalla fondina. A sua volta, Fishing impugnò l'arma che portava al fianco e arretrò verso la porta, sparando all'impazzata. Uno degli assalitori cadde riverso in una nuvola di sangue. Poi, il castigatore venne centrato da un preciso colpo allo stomaco, che lo gettò in un angolo della sala. Maxilla ruggì, alzando la mano destra, e da un anello scaturì un lampo di luce accecante che fece esplodere il soldato più vicino, riducendolo a un ammasso carbonizzato di ossa frantumate e pezzi d'armatura. Mentre quei poveri resti crollavano al suolo, l'uomo alle sue spalle colpì l'armatore con una sventagliata, mandandolo a sfondare la porta di una camera di scarico. Quando gli altri soldati mi attaccarono, feci fuoco e trapassai la visiera del primo, che cadde a bocconi. La mia pistola, le cui ridotte dimensioni erano studiate per poterla nascondere facilmente, aveva un caricatore con quattro colpi di grosso calibro, ciascuno dalle dimensioni del mio pollice. Un altro lo tenevo nella tasca della tunica, quindi mi rimanevano solo sette colpi, mentre i miei avversari erano in nove. Tuttavia, l'arma che usavo era piuttosto efficiente e quando sparai di nuovo colpì un altro assalitore che ruotò su se stesso prima di accasciarsi a terra. Indietreggiai lungo il corridoio, tenendomi rasente al muro. La via d'accesso alla sala era costituita da un ampio passaggio ottagonale, rivestito di cavi, illuminato solamente dalle luci di servizio. I proiettili dei soldati lo attraversarono fischiando e io risposi al fuoco, mancando il bersaglio. Una salva di colpi fece a pezzi un regolatore di potenza posto sul muro vicino. A quel punto cercai riparo tra le ombre, andando a urtare con la schiena la serratura di un portello. Mi girai, l'aprii e ci scivolai dentro, nell'attimo in cui una tempesta di proiettili crivellava le pareti del corridoio. Oltre il portello c'era un piccolo tunnel che conduceva al meccanismo di attracco dell'hangar di accesso. Il pavimento era costituito da una griglia metallica e le pareti erano ricoperte da una rete di cavi e da grossi manicotti idraulici. In fondo, una scaletta permetteva di scendere in un pozzo che si apriva nel pavimento o di salire in un condotto per le ispezioni. Io però non ebbi tempo né di scendere né di salire. Il primo soldato stava già oltrepassando il portello con l'arma in pugno. Gli sparai dal fondo del tunnel e gli feci saltare via il corpetto. Quindi scesi nel pozzo. 5 metri più in basso, urtai contro l'impalcatura di una piattaforma. Laggiù, le uniche luci erano quelle rosse di emergenza. Purtroppo, però, le visiere dei miei seguitori erano dotate di amplificatori ottici. Ora mi trovavo nelle viscere dell'enorme tenaglia d'attracco e strisciavo in mezzo a giganteschi pistoni lubrificati e stantuffi idraulici, grossi come abeti azzurri adulti. Tra gli anelli grondanti, olio lubrificante di una catena appesa al soffitto, sibilavano gas di scarico e l'aria era satura delle vibrazioni dei grossi compressori. Mi nascosi. Sul calcio della mia pistola lampeggiavano quattro luci rosse. Estrassi il caricatore ormai vuoto e feci scivolare nell'alloggiamento quello nuovo. Le luci tornarono verdi. Dalla scaletta del pozzo giunsero dei rumori e vidi comparire due forme massicce che si stagliarono contro le luci del soffitto. Quando cominciarono a sparare nella mia direzione, capii che le loro visiere erano dotate anche di rilevatore di calore. Mi riparai dietro un pistone, ma purtroppo un colpo di rimbalzo mi penetrò nella spalla destra, gettandomi a terra e facendomi sbattere la faccia contro la griglia del pavimento. Il colpo fece saltare via alcuni punti metallici e riaprì la vecchia ferita che ricominciò a sanguinare. Altri proiettili centrarono lo scarso riparo. Un colpo di rimbalzo mi centrò la punta dello stivale e un altro mi trapassò il braccio. La mia mano urtò il muro dietro di me. L'arma mi sfuggì e cadde lontana sul pavimento, mentre le quattro luci verdi si prendevano gioco di me. Adesso c'erano almeno tre di loro che si muovevano in quello spazio angusto, sparando nella mia direzione. Mentre a terra strisciai dietro un pistone orizzontale, mentre lente raffiche colpivano le pareti dietro di me e sopra. Pensai di usare la volontà, però la visuale era coperta e questo me lo impedì. Finalmente trovai riparo in fondo alla gigantesca tenaglia dove erano situati i deflettori di arresto e i giganteschi freni cinetici che servivano ad ammortizzare l'urto di una nave in fase di attracco. Luci verdastre occhieggiavano da un pannello di controllo posto sulla parete tra i freni. Era sormontato da una cupola di solida plastica simile a quella delle cabine pubbliche di trasmissione. Capii subito che si trattava di un terminale per il controllo dell'apparato di attracco. Pigiai alcuni simboli a caso, ma la placca ovale continuò a segnalare «terminale bloccato». Evidentemente erano state attivate le misure automatiche di sicurezza, forse perché una nave, la nave della sicurezza, era attraccata alla tenaglia della rimessa superiore. Nel frastuono che mi circondava udii qualcuno arrampicarsi. Il primo soldato stava sopraggiungendo. Tirai fuori l'emblema di inquisitore, che non è solo un semplice distintivo ufficiale, e con la pressione del pollice feci uscire una minuscola chiave universale dal suo nascondiglio. La inserì nella presa del terminale, attivandolo. Lo schermo si illuminò. Il mio stemma aveva il livello imperiale di accesso magenta e pregai che Maxilla non avesse posto la nave sotto codici esclusivi. Lo schermo si illuminò di nuovo e io digitai l'ordine di sgancio. Una scritta mi comunicò che il sistema di attracco era in uso. Pigiai ignora e con un rumore assordante la tenaglia d'attracco si aprì. I freni stridettero. Ci furono violenti getti di vapore e gli allarmi cominciarono a suonare. In quel momento udii il grido agonizzante del mio inseguitore che veniva afferrato e schiacciato da un pistone di 10 tonnellate. Un rumore di esplosioni giunse dal ponte superiore, seguito dallo strillo del metallo tranciato che si udiva a stento a causa del frastuono che mi circondava. Quando i gemiti dei pistoni cessarono e gli sbuffi di gas si ridussero al minimo, uscii allo scoperto e constatai che tutta l'architettura della cabina era mutata in seguito alla messa in moto dei motori di attracco. Due soldati erano stati stritolati dal pesante meccanismo e un altro giaceva morto sotto uno sfiatatoio, cotto nella sua armatura da un getto di vapore bollente. Raccolsi un fucile automatico da terra e tornai sui miei passi. Secondo i miei calcoli, in giro c'erano ancora 4 soldati, cosicché risalii il tunnel di manutenzione e attraversai di nuovo il corridoio, seguendo un percorso punteggiato da luci d'allarme a intermittenza e dalle urla delle sirene. All'improvviso, alla mia sinistra apparve una figura. Era Betancor, che fissava un punto dietro di me, impugnando una delle sue eleganti pistole. Sparò 2 volte. Un sibilo acuto mi perforò i timpani. Un soldato della sicurezza, che era uscito alla scoperta in fondo al passaggio, finì gambe all'aria, centrato in pieno. «Sono arrivato appena ricevuto il tuo segnale», disse Betancor. «Qual è il tuo punteggio?» «Direi 4. Allora dovremmo essere a posto. Ma sii prudente». Sorrisi sotto i baffi. Ordinare a Midas Betancor di essere prudente era come dire a un cane di essere peloso. «Sei un vero disastro», mi fece notare. «Che diamine ti è successo?» Dalla ferita che si era riaperta il sangue mi scorreva copioso sul volto e mi muovevo con difficoltà a causa delle lesioni al braccio e alla spalla. Inoltre ero coperto dalla testa ai piedi di olio lubrificante. «Non era un'ispezione. Volevano me. La sicurezza navale?» «Non credo. Non ne conoscevamo i metodi né le procedure». «Ma avevano le divise, le armi. E che mi dici di quella scialuppa della marina? Che l'imperatore li strafulmini». «Infatti, questo che mi preoccupa». Ritornammo alla rimessa d'accesso. Un portello di sicurezza si era abbassato per sigillare l'apertura nell'attimo in cui avevo sganciato la scialuppa dal fianco dell'Essena. Dagli oblò laterali ne potevo scorgere lo scafo grigio che galleggiava accanto a noi, ancora agganciato alle tenaglie con uno degli estensori d'attracco. Il portello della sua rimessa d'accesso era saltato via durante la manovra di sgancio, esponendo al vuoto siderale la sezione passeggeri. Se c'era qualche superstite, doveva trovarsi a prua. Inoltre, si vedevano frammenti di metallo che fluttavano nel vuoto. Mi avvicinai a Fishing e constatai che era ancora vivo. Sebbene la sua uniforme fosse ben corazzata, quel colpo a breve distanza gli aveva provocato delle ferite interne. Era ferito e perdeva sangue dalla bocca. Oltre la porta di vetro infranta dalla camera di scarico, Betancourt trovò Maxilla. Era finito contro una rastrelliera di armature. Il suo ricco abito era strappato dal petto in giù, rivelando che in quella parte del corpo non era più umano, non aveva più le gambe. «Ebbene, inquisitore, ora siete a conoscenza dei miei segreti», mormorò, cercando di sorridere. Immaginai che stesse soffrendo parecchio e che fosse sotto shock. Per controllare le sue parti bioniche doveva sicuramente avere un complesso sistema neurale. «Cosa posso fare per aiutarvi, Tobius?» «Ho già chiamato i miei servitori per assistermi», rispose. «Tra breve sarò di nuovo in piedi». C'erano molte domande che volevo rivolgergli. Quell'apparato si era reso necessario in seguito a un incidente, a una malattia o all'età? Oppure, come sospettavo, era frutto di una scelta volontaria? Ritenni però opportuno risparmiargli quell'interrogatorio, perché dopo tutto erano fatti suoi e nulla di tutto questo riguardava le mie indagini. «Ho bisogno di accedere al vostro sistema astropatico per mettermi in contatto con il comando di flotta e giungere al più presto in fondo a questa faccenda. Quegli uomini non erano della sicurezza navale. Darò ordine al ponte di comando di fornirvi l'assistenza necessaria. Magari vi interessa una copia dell'ordine di ispezione che è memorizzato nel diario di bordo». Pensai che avesse ragione. Poteva essermi utile. Dopotutto, non era possibile che i vertici della flotta da guerra di Scarus ignorassero un simile evento. Avevo quasi ragione. Mezz'ora dopo, ero sul ponte dell'Essena, circondato da servitori zelanti a trasmettere dettagli dell'incidente al comando di flotta tramite un collegamento astropatico protetto. Trascorso parecchio tempo, fui messo in contatto vocale con alcuni assistenti personali dell'ammiraglio Lorpar Spatian. Mi chiesero di mantenere l'Essena ancorata alla boa d'attracco e di attendere l'arrivo di un contingente della sicurezza e di un inviato del procuratore di flotta. L'idea di starmene lì in attesa dell'arrivo di nuove truppe non mi sorrideva. «Si tratta di disertori, signore», mi informò 2 ore dopo il procuratore Holm Mothersten, un uomo basso e brizzolato, dai capelli irsuti e un vecchio impianto psionico al lato del collo, sotto l'orecchio sinistro. Indossava l'uniforme del distaccamento disciplinare della flotta da guerra, composto da una giacca bianca inamidata dal collo alto, guanti rossi, pantaloni neri e stivali in pelle da alto ufficiale. Mothersten fu molto cortese, mi salutò e si tolse rispettosamente il bianco copricapo intrecciato che tenne sotto il braccio. Le sue truppe erano identiche a quelle che avevano abbordato l'Essena, ma notai immediatamente il loro alto livello di disciplina. «Disertori?» Mothersten sembrava a disagio ed era evidente che non voleva avere guai con un inquisitore. «Si tratta di reclute. Sapete anche voi che su Gudrun sono in corso dei festeggiamenti. Per ordine del comandante supremo, 750.000 uomini sono stati arruolati nella Guardia Imperiale per costituire il 50° fucilieri di Gudrun. Capite l'importanza dell'evento? Parliamo della creazione del 50° reggimento di questo celebre pianeta, quindi si stanno svolgendo ovunque celebrazioni e parate militari». «E quei soldati hanno disertato?» Mentre i suoi uomini rimuovevano i cadaveri dall'hangar di accesso e li chiudevano in appositi sacchi, Mothersten mi allontanò gentilmente, ma avevo già dato disposizione a Betancourt perché sorvegliasse le operazioni. «Abbiamo avuto guai», mi confidò sottovoce. All'inizio l'arruolamento doveva riguardare solo 500.000 uomini, ma una settimana prima della cerimonia Il comandante supremo ha voluto che il loro numero salisse considerevolmente. Ci stiamo preparando per una crociata nel sottosettore ofidiano, quindi molti sono stati arruolati con un preavviso minimo. Detto tra noi, queste celebrazioni hanno solo lo scopo di distogliere l'attenzione da tutta la faccenda. Ci sono stati disordini nelle caserme della zona e diverse diserzioni. Abbiamo avuto parecchio da fare. Posso immaginarlo. Siete proprio sicuro che quegli uomini fossero dei disertori della guardia? Assentì e mi porse un D-pad. Vidi un elenco di 12 nomi, le rispettive biografie e degli sbiaditi ritratti olografici. Sono fuggiti ieri dalla caserma di reclutamento 74, che si trova fuori Dorsey. Si sono procurati armi e divise all'ufficio dell'encomato del porto orbitale. Poi hanno rubato una scialuppa. Nessuno ha osato opporsi a una squadra di soldati della sicurezza navale. Nessuno ha fatto domande sull'assenza dei documenti e dei codici. Sfortunatamente, la scialuppa aveva già un piano di volo e i codici del transponder per essere portata alla fonda, quindi prima o poi sarebbero stati scoperti. Ecco perché cercavano una nave civile come questa. Erano semplici coscritti? Certamente. Come potevano pilotare una scialuppa? Il loro capo, spiegò indicando il D-pad, un certo John Lingard, aveva la qualifica di pilota orbitale e lavorava sui traghetti. Insomma, come vi ho detto, una sfortunata serie di coincidenze. Nonostante fossi certo che Mathurtin non stesse mentendo, non ero affatto disposto ad accettare le sue giustificazioni piene di lacune e incoerenza. Che mi dite della richiesta di ispezione? È stata trasmessa dalla scialuppa ed era assolutamente arbitraria. Hanno individuato la vostra nave e hanno improvvisato. Abbiamo scovato l'ordine di ispezione nel registro delle comunicazioni del loro mezzo. No, ribattei, e lo vidi indietreggiare spaventato dall'ira che mi cresceva dentro. Signore, ho controllato il diario delle comunicazioni dell'Essena. Non mi dice l'origine dei segnali, tuttavia dimostra che la richiesta di ispezione è stata trasmessa per via astropatica e non tramite un comunicatore. E la scialuppa non aveva astropati a bordo. Ma si tratta dello stesso canale astropatico che ha assegnato l'Essena a questa boda tracorbitale, il che lo identificava come fonte piuttosto attendibile. Oltretutto quegli uomini mi stavano cercando. Procuratore, sapevano chi ero e volevano uccidermi. Impallidì, incapace di trovare una risposta. Io gli voltai le spalle. Non so chi siano costoro. Potrebbero anche essere reclute della guardia. Però qualcuno li ha incaricati di trovarmi. Lo stesso che ne ha coperto le azioni, che ha fornito loro i mezzi e che ne ha avallato le operazioni su questa nave. Qualcuno all'interno della flotta, o con una notevole capacità di interferire nelle sue operazioni, e non c'è altra spiegazione. State parlando di una cospirazione. Mathurtin, non sono nuovo a simili losche manovre e tantomeno mi spaventano gli attentati alla mia vita. So di avere dei nemici e quindi certe cose me le aspetto, ma quanto è accaduto dimostra solo che i miei avversari sono molto più potenti di quanto sospettassi. Mio signore, io... Procuratore, qual è il vostro grado di anzianità? Grado 1, livello magenta, l'equivalente di un commodoro di flotta. Rispondo direttamente al procuratore capo Humboldt. Avevo già indovinato tutto ciò dai gradi che portava, ma volevo sentirglielo dire. Naturalmente, il vostro superiore non avrebbe affidato questa faccenda a un ufficiale alle prime armi. Inoltre non voleva mancarmi di rispetto. Mi auguro che tutto sia stato trattato con il massimo riserbo. Certo, signore. Il procuratore capo ne capisce la delicatezza. Oltretutto, qualsiasi documentazione è stata distrutta per ordine del comandante supremo, così da non fomentare ulteriori disordini. I dettagli di questo incidente sono noti soltanto a me, alla mia squadra, al procuratore capo e ai suoi collaboratori più stretti. Desidero che le cose restino così. Voglio che i miei nemici credano il più a lungo possibile che questo tentato omicidio abbia avuto successo. Posso contare sulla vostra cooperazione? Certamente, inquisitore. Al vostro procuratore invierete da parte mia un messaggio in codice che spieghi la situazione e le mie richieste. Vi fornirò un comunicatore sintonizzato su una frequenza riservata che vi metterà in contatto con me nel caso abbiate altre notizie da darmi. Qualunque altra notizia, Madartin. Anche quelle che potreste ritenere del tutto irrilevanti. Annuì ancora, e non ebbi bisogno di aggiungere che se avessi scoperto qualche smagliatura nella riservatezza di questo caso, avrei fatto subire a lui, ai suoi collaboratori e al procuratore capo stesso l'ira di Rogald Dorn. Se lo immaginava benissimo. Dopo che Malurthin e la sua squadra ebbero lasciato le scene, mi rivolse a Betancourt. «E adesso? Che succede?» domandò. «Come ci si sente da morti, Midas?» Attorno a mezzanotte lasciammo le scene a bordo della nostra navetta. Fishing, che aveva ripreso conoscenza, era rimasto sulla nave di Maxilla per curarsi dalle gravi ferite nella sua strabiliante infermeria automatica. L'armatore aveva accettato di mantenere l'ancora la nave per i giorni successivi, dietro assicurazione di venire rimborsato per i mancati guadagni. In caso di necessità, era prudente avere a disposizione un vascello affidabile. Inoltre, se l'Essena fosse partita, avrebbe mandato all'aria l'espediente della nostra falsa morte. Ne parlai con il nostro ospite, nella sala del ponte di comando. L'armatore era seduto sul suo trono, sorseggiando a Amasek, mentre i servitori addetti alla ricostruzione gli stavano diligentemente riparando gli arti inferiori. «Mi dispiace avervi coinvolto in questo modo, Tobius». «A me non dispiace affatto», mi rassicurò. «Era da un pezzo che non facevo un viaggio così eccitante». «Siete pronto a rimanere qui fino a nuovo ordine?» «Voi pagate bene, inquisitore», rispose con una risata. «A dire il vero, sono felice di aiutarvi a servire l'imperatore, e poi quel rozzo di Fishing ha bisogno di cure migliori di quanto possiate fornirgliene sulla vostra navetta, e vi assicuro che non andrete da nessuna parte finché non sarà in grado di abbandonare la mia nave». Lasciai il ponte, quasi affascinato dallo spirito generoso di Maxilla. C'erano parecchie ragioni per cui mi stava aiutando così diligentemente e forse la principale era la paura che aveva dell'Inquisizione. A dire il vero, ero convinto che fosse per aver scoperto il piacere di avere rapporti con altri esseri umani. Lo si vedeva dalla sua voglia di parlare, di mostrare i capolavori di cui si circondava, di aiutare, di sentirsi utile. Aveva passato troppo tempo in compagnia delle macchine. Quando lasciamo la rimessa dell'Essena, Betancourt modificò i codici del trasponder della nostra navetta. Avevamo un sacco di numeri di riconoscimento della memoria del decodificatore, ma nonostante questo, durante gli ultimi mesi, compresa la sosta su Hubris, ci eravamo identificati come un trasporto ufficiale dell'Inquisizione. Dopotutto, non avevamo motivo di nascondere la nostra identità. Adesso, invece, eravamo una delegazione commerciale proveniente da Sanater, specializzata in cereali e geni fissi, che sperava che la nobiltà di Gudrun fosse interessata alle loro caratteristiche di facile coltivazione e di resistenza ai parassiti, ora che le celebrazioni avevano dato fondo alle riserve alimentari del pianeta. Betancourt chiamò il controllo di Gudrun, si identificò, richiese una rotta e il permesso di atterrare a Dorsey, la capitale settentrionale. Fummo autorizzati senza tante formalità, in fondo eravamo solo altri mercanti che si univano ai festeggiamenti. Passammo accanto ai vascelli della flotta da guerra di Scarus, armeggiati in orbita. File di grottesche e panciute navi da trasporto truppe, giganteschi vascelli d'assalto con arieti che fuoriuscivano dalla prua e l'orgoglioso emblema dell'Aquila, immense corazzate di prima linea, freddi e grigi giganti dello spazio, cariche d'armi e stormi di caccia da scorta. Lo spazioporto orbitale era affollato di trasporti, rimorchiatori, navi di rifornimento, mercantili, grandi sollevatori di servizio e scheletriche piattaforme di carico. Più distante e a dritta c'era un gruppo eterogeneo di mercantili, corrieri, veloci navette commerciali, ciclopiche navi delle gilde e quelle anonime dei contrabbandieri. L'Essena si trovava laggiù, da qualche parte. Le luci intermittenti delle boe che delimitavano i livelli delle zone di ancoraggio riempivano la notte come una costellazione più brillante di quelle vere. Betancourt si condusse dolcemente in mezzo a quel traffico fino alla luminosa ionosfera e ancora oltre, nello strato opalescente delle nubi più alte. Seguendo la rotazione del pianeta, stavamo superando la linea di confine tra la notte e il giorno, diretti a Dorsey, dove l'alba stava dando inizio a un'altra giornata, della festa della fondazione.